E qui si tratta di fare una scelta, anche perché sono testi molto ricchi e quindi si possono così scegliere tante angolature a partire dalle quali fare un viaggio dentro queste scritture. Però ce n'è una che le accomuna tutte, una delle che le accomuna tutte, che è quella del tempo. Può sembrare strano che si parta da qua, però se ci fate caso, rileggendole con calma in tutte queste letture, arriva neanche troppo velatamente il riferimento al tempo. Ed è un tempo che acquista un valore molto diverso a seconda di come lo si vive, a seconda anche del punto di vista con cui lo si guarda. E in tutte e tre è tempo visto anche come occasione da cogliere, tempo propizio quindi, perché possano accadere delle cose o perché tu possa interpretare queste cose che accadono. Tempo dove, se le tue carte sono giocate in una certa maniera, si può giocare in alternativa all'angoscia o alla mancanza o al rifiuto di rischiare e giocare se stessi. Allora, proprio come se fossero tre diversi modi di guardare lo stesso tempo, le tre letture che abbiamo ascoltato ci fanno guardare al tempo sotto tre aspetti. Il tempo della solitudine e del silenzio, per cui all'interno del silenzio, della solitudine, dal nostro cuore, che è un cuore che non sa attendere, che non sa stare in silenzio, che non sopporta la solitudine, nasce il grido di essere dei dimenticati, che di noi non si preoccupa nessuno. Perché il tempo della nostra solitudine spesso è il tempo dell'indifferenza, è il tempo di una mancanza di legami, non il tempo di una ricerca, oppure della prova. E quindi per noi è il tempo della paura, punto. Invece il percorso che ci chiede di fare la lettura è quello di passare a pensare la solitudine e il silenzio come prova, punto. Oppure come ricerca di una fede ancora più grande, di cui mi accorgo solo se sto di fronte al silenzio. Della contemplazione anche del valore dei legami, certo, perché proprio perché la nostra solitudine spesso non è una scelta di custodire un tempo nel quale stare anche un po' soli, ma invece è un patimento dovuto al fatto che non ci guardiamo in faccia null'altro. E allora il tempo del silenzio o della solitudine può invece essere il tempo in cui ripercorrere il valore, l'importanza, la bellezza, la gratitudine, la riconoscenza dei nostri legami, che serve quindi poi a viverli ancora più profondamente veramente di prima. Ma se non c'è mai un tempo in cui si sta in silenzio e si valuta l'impegno che all'altro chiede la tua presenza, beh, a poco tutti i legami si spengono, perdono di significatività. Il secondo è quello del tempo visto come giudizio e confronto, quello che appunto abbiamo letto attraverso lo sguardo di San Paolo che scrive ai Corinzi, dove noi sostanzialmente, rispetto alle nostre azioni, rispetto alla nostra storia, rispetto a quello che portiamo nel bagaglio della nostra memoria, spesso siamo gente che rimpiange e che pensa in fondo al suo cuore che ormai pentirsi è inutile, perché non c'è più niente da recuperare dei propri fallimenti, in cui essere quindi tristi in questo tempo per le occasioni perse che non torneranno più, oppure, che potrebbe essere l'altra modalità negativa di leggere questo rapporto con il giudizio e con un possibile confronto, oppure angosciati perché si pensa di meritare una punizione che la vita non ci ha ancora riservato. E chiaramente così si interpreta la storia di tante persone, in una certa misura anche la nostra. Ma è vero anche che lo stesso tempo potrebbe invece diventare il tempo di una conversione, di un cammino di maturazione e di preparazione all'essere veri, sinceri con se stessi e con Dio, quindi. Punto. Chi è Dio? Dice Paolo, è colui che verrà il momento in cui giudicherà, ci giudicherà. Ma se voi rileggete quel testo, la tonalità con cui si richiama al giudizio divino, non è come uno che aspetta di dare un po' di vergate a chi le merita, ma invece è uno che aspetta di poter dire qualcosa di buono a chi ha perso la fiducia. Perché è bellissimo questo versetto con cui è scelto il taglio finale della lettura di stasera. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. E appunto questo allora ci spinge a pensare questo tempo che ci fa confrontare con la prospettiva di un giudizio, di un confronto sulle nostre scelte, sulle cose nostre, come un tempo in cui capire chi è questo Dio e come questo Dio da cui si aspetta di essere giudicati interpreti il suo ruolo di giudice su di noi, sulle nostre vite. E poi c'è il terzo, che io direi così, il tempo della cura e della ricerca, dove cura è prendersi cura, prendersi a cura, preoccuparsi, che può essere appunto, come lo interpretiamo noi, il tempo del fare spasmodico, del cercare di non rimanere privi del necessario, tempo della lotta quotidiana e della competizione con gli altri, perché si tratta di aver garantiti i beni, le cose, anche avendo scelto in anticipo un certo tenore di vita che si prefigge di mantenere per sé, certamente. Quindi rispetto a quel livello si giudica e quindi ci si sente tristi o contenti. Se poi si ha successo, quindi si sperimenta di avere il di più, oppure se invece non ci se la fa. Ma è anche vero che quello stesso tempo dove ci si dà cura per, dove si cerca appunto soddisfazione, potrebbe anche essere il tempo invece della generosità e dell'attenzione, che passa quindi dall'essere rivolta a me, a sé, all'includere l'altro e soprattutto, come dice il testo, il piccolo e il povero, il debole. E quindi questo tempo, che è tempo della cura e della ricerca, che si traducono con generosità e attenzione, diventa il tempo della giustizia e quello della scelta di campo su che tipo di persone essere. Ecco, abbiamo detto che in ciascuna di questi spunti, di queste letture, il tempo è come un deserto. Avete presente il percorso, tra l'altro quest'anno bello che è la Quaresima, la domenica prossima inizi proprio con Gesù nel deserto. Appunto, questo tempo visto così è come quel deserto, che è luogo delle tentazioni appunto, che io sono tentato di vivere ogni giorno il mio tempo, cedendo alla tentazione che sia il luogo della disperazione perché mi sento solo, oppure di un giudizio, di un confronto con gli altri che mi ricordano che sono continuamente appunto un peccatore, che quindi sono imperdonabile, oppure che appunto io sono continuamente mancante di quello che mi serve o comunque non trovo soddisfazione delle cose che ho. Ma è anche il tempo, come fu per Gesù subito dopo il battesimo, nel quale essere messi alla prova e quindi dove cercare l'autenticità di me e del mio rapporto con Dio, con gli altri, con il mondo. E senza fare questo lavoro non posso andare da qualcun altro a dirgli chi è Dio o chi sono io. Non sono credibile e neanche ascoltabile. E allora l'altra faccia, no, di questa medaglia, che ci mostra questo aspetto provante e tentante del tempo, passatemi questo linguaggio un po' strano, ce lo fa invece apparire come tempo dell'attesa, della libertà e della propria dedizione. E molte volte, leggendo anche qualche commentario, diciamo, un po' spiritualistico, un po' spiritualizzante, le letture spirituali, no? Questi testi sono spesso un po' fraintesi, soprattutto il Vangelo, perché si vede in essi come l'imperativo a stare sereni. Siate sereni, no? Si interpreta così questo testo, bisogna stare sereni. Per cui avere fede significherebbe non essere mai turbati da nulla, non avere preoccupazioni, essere sempre allegri. Quella è la cartina tornasole che c'hai fede, capito? Mi pare di vedere Don Sergio qui che, insomma, su queste cose credo che ci abbia veramente un po' aiutati. Mi pare, ecco, che si banalizzi un po' a interpretare così. Perché tra le righe di queste esortazioni si comprende piuttosto l'esigenza di dare voce a chi è solo, per esempio. A chi sperimenta su di sé l'ingiustizia. A chi è privo di speranza, di mezzi per affrontare le sfide del sostentamento, del lavoro, della vita in società. Non è per dire, ah, questi sono bruscolini, non ti devi preoccupare di queste cose qui, che si dice questo. È perché invece alla fine di tutto questo dar voce a, si dice che comunque c'è qualcuno che è chino su di te per aiutarti, che non sei solo, punto. Anche quando materialmente non puoi che dir così. Che anche quando sei indigente, sei povero, comunque non c'è qualcuno che valuta quella tua sofferenza e la ritiene cosa preziosa, e ritiene un valore invece quelle cose lì. Chiaramente questo, se anche tu non ci fosse nessun essere umano intorno a te, ma c'è un Dio che dà valore alla tua umanità. E quindi nello stesso tempo si vuole indicare un cammino anche a chi vuole valutare la possibilità di dare una svolta alla sua vita. Non è questo testo solo per chi subisce quelle cose lì, è anche per chi ha aperto dentro di sé lo spiraglio per vedere diversamente le sue scelte, per chi è un po' indeciso da che parte stare, per chi pensa che la sua vita, così come la sta vivendo, non abbia più un senso, non abbia più sale. E si comincia a chiedere se certe cose su cui ha fondato tutto siano poi veramente così importanti. Ma non solo. Questo testo, al limite, sta anche pensando a chi ha scelto un altro modo di stare tra gli uomini e ha deciso di dipendere solo da se stesso. Oppure ha posto la sua fiducia nella sopraffazione, nella furbizia, giocando sull'ingenuità dei deboli e degli innocenti. Oppure ancora ha scelto di affermare la propria consistenza o forza, dicendo che c'è, che è presente, affidando questo ai propri beni, alla loro appariscenza o potenza, da quello dipende che ci sono. Ecco, la cosa che mi sorprende sempre, tutte le volte che nella Bibbia in particolare si affronta il tema della libertà, no? Come in questo caso, dove viene scelta l'angolatura del tempo, È il ruolo imprescindibile dato all'altro, al fratello. Cioè, ne viene un'idea di, una certa idea di libertà, che può anche non corrispondere immediatamente a come ce la figuriamo noi. Chi è il libero? È libero chi si dedica all'altro, chi ha nell'altro il suo centro di gravità, ma senza esserne succube, ma perché si fa suo prossimo, cioè sei tu che, e gli chiede o gli testimonia di volta in volta cose diverse, seguendo alcune parole che emergono o che si possono intuire tra le righe di questi testi, ne ho trovate quattro, insomma: amicizia, fedeltà, giustizia e solidarietà. Dio è questo altro, dice ognuna di queste letture. Dio è in ogni altro a cui tu chiedi o testimoni queste quattro cose, ma Lui è colui che chiede a te o testimonia a te queste quattro cose, e anche altre evidentemente, perché poi se prendessimo altri testi della scrittura ne troveremmo molte altre. Dio è questo altro di cui io posso scegliere di prendermi cura, e anche quello che rappresenta però la fonte della mia stessa scelta, della mia libertà. Lo debbo a un Dio che non si dimentica di me, per usare quelle parole così belle della prima lettura che abbiamo ascoltato, al punto da far apparire la memoria di una madre come comunque piccola, grande, ma comunque piccola, di fronte a quella di questo padre, che vuol dire che appunto è, lo debbo a questa non dimenticanza di me, insomma. Se nel profondo del mio cuore e della mia vita io trovo la possibilità di aprirmi a questa, a questo modo di stare nel tempo o di decidere la mia libertà,